un 28 ottobre dove saranno la Juventus e la rimaneggiatissima Lazio, protagoniste rispettivamente contro il Barcellona e il Bruges, è un po' il B&B della Champions League.
Non è bed and breakfast.
Non è bed and breakfast, ma è Barcellona e Bruges, assolutamente, ma da una consonante all'altra, da B&B a P&P.
Sì.
Ecco il gancio.
Che professionista, un po' di professionista invidiabile all'informazione di TMV Radio. E quindi Pasquale Sensibile, un PS Pasquale Sensibile. Quindi abbiamo aggiunto anche un'altra lettera dell'alfabeto. Ciao Pasquale, ciao direttore, buonasera e ben trovato.
Buonasera a tutti voi, come sempre un piacere.
Caro direttore, parlavamo prima di Romelu Lukaku e dell'importanza di questo giocatore nell'Inter e quasi di una dipendenza ormai, no, dell'Inter da Lukaku, perché lui è straordinario, ha segnato più del 50% dei gol della squadra, ma poi è la presenza, no, di Lukaku. Questo è stato secondo me forse il più grande acquisto proprio degli ultimi anni dell'Inter, senza nulla togliere a chi è arrivato insieme a lui o dopo di lui o prima di lui. Che ne pensi?
No, sicuramente il valore del giocatore, il valore dell'operazione viene dimostrato e confermato ogni settimana da quello che propone in campo Lukaku. Non parlerei di dipendenza perché mi sembrerebbe irrispettoso nei confronti degli altri giocatori
compagni
dell'Inter, soprattutto del lavoro del mister, anche perché se Lukaku è in grado di finalizzare e quindi realizzare o comunque di essere in queste condizioni fisiche, credo che ci sia alle spalle, anzi ne sono sicuro che c'è alle spalle un lavoro di staff tecnici, medici, atletici di altissimo livello. Quindi negli sport di squadra io credo che si debba essere sempre molto lucidi, equilibrati,
sì,
e avere la capacità di condividere le quote sia dei trionfi che dei momenti difficili.
Però questo è il momento più alto della carriera di Lukaku dal punto di vista, sì, del rendimento, Pasquale, secondo te?
Sì, sì, questo è oggettivo. Sì. Questo è oggettivo, è arrivato comunque già il suo curriculum è di altissimo livello, però credo che sia arrivato all'Inter in un momento di maturità psicofisica che lo ha portato ad avere degli standard di rendimento altissimi e probabilmente mai avuti in passato, ma non ci giurerei sul fatto che possa ulteriormente migliorarle in futuro, perché veramente è dirompente. Come avete detto giustamente voi, è dirompente non solo per quello che fa, ma per quanto è contagioso.
Sì. Pasquale, in questo senso ti chiedo, da un punto di vista come di fredda e cruda statistica, Lukaku è un giocatore che i suoi gol li ha sempre fatti, ma è evidente che nel passaggio dal Man United all'Inter ci sia stato un upgrade di rendimento, di continuità. Ecco, all'interno di questo upgrade qual è a tuo avviso l'aspetto su cui maggiormente Lukaku ha lavorato e sta ottenendo risultati evidenti sotto gli occhi di tutti?
Ma io ho la fortuna e il privilegio di aver vissuto quella trattativa proprio nel momento del mio arrivo in PMP. E credo, a distanza di un anno, di poter dire che l'elemento determinante sia stato reciprocamente quanto Lukaku abbia voluto l'Inter e quanto l'Inter abbia voluto Lukaku, attraverso ovviamente i dirigenti, attraverso il mister. Ma il fatto di essere riusciti alla fine di una negoziazione molto lunga, per certi aspetti anche estenuante, non dimentichiamo che nel frattempo Romelu è stato negli Stati Uniti con la squadra, con il Manchester United per la tournée, anche se poi alcuni problemi fisici non gli avevano permesso di vivere a pieno quella fase. Però dal punto di vista emotivo è stata molto dispendiosa quella trattativa, c'era stato l'inserimento della Juventus. E quindi credo che il fatto che sia andato tutto a buon fine abbia permesso a entrambi di godere del livello dell'altra parte, quindi all'Inter di godersi Romelu Lukaku e a Romelu Lukaku in fondo di poter finalmente assaporare l'orgoglio di indossare una maglia che non ha mai fatto mistero di aver desiderato parecchio.
Permettendo che siamo di fronte a un grandissimo professionista, quindi che naturalmente prende in considerazione tutte le scelte, tu giustamente raccontavi, no, c'era l'Inter ma si era inserita anche la Juventus, però sì, possiamo dire, Pasquale, che alla fine il fattore Conte è stato decisivo, perché insomma Conte lo ha corteggiato come si fa con una bellissima donna, è una vita che voleva allenarlo, sì. Lukaku, no? si può dire anche
assolutamente.
Questo
assolutamente, sì, anche in tappe passate della carriera del mister, sì. Quindi era una cosa che, come ho detto un attimo fa, era desiderata da tanti, da tutti, potrei dire da tutti gli attori di questa vicenda, e il fatto che poi il matrimonio abbia avuto luogo credo che stia dando e darà ancora per molto tempo dei buonissimi frutti.
Pasquale, ti porto in casa Samp, dove ci sono diversi singoli all'interno appunto del pianeta PMP, ma prima di arrivare ai singoli io vorrei chiederti un attimo, provando insomma a fare anche il uscendo un attimo dal campo per spostarsi anche in quello che è il lavoro anche molto spesso psicologico che deve fare un allenatore, in quello che è riuscito a fare negli ultimi 12 mesi Claudio Ranieri a Genova. Si potrebbe poi discutere e analizzare tutto quello che Ranieri ha fatto nella sua carriera, ma probabilmente servirebbero ore e ore. Però già in questi 12 mesi, dal prendere una squadra, come dire, affidata ad un allenatore che probabilmente non è mai stato realmente convinto di dire sì, e lo ha, come dire, anche confidato e ammesso lui stesso in una recente intervista, una squadra che era pesantemente stata condizionata anche dal mercato, e pensare a dove è arrivata la Samp in questi 12 mesi, siamo nuovamente a riscoprire le qualità di questo straordinario allenatore, di questo straordinario uomo che è Ranieri.
Guardate, qualsiasi domanda voi mi avete fatto sulla Sampdoria, io avrei incominciato la mia risposta parlando di quello che ha fatto Claudio Ranieri. Innanzitutto, anche qui mi ritengo un privilegiato perché lo conosco personalmente, ho lavorato con lui alla Juventus nel 2007, quando al primo anno di Serie A dopo la stagione in Serie B ero capo degli osservatori. Tra l'altro ricordo con grande piacere che l'allora amministratore delegato Jean-Claude Blanc mi coinvolse molto nella scelta del mister e anche nella fase di arrivo del mister a Torino, e da allora io ho sempre mantenuto un rapporto molto molto bello e stretto, e credo di poter dire di stima personale col mister. Allora, innanzitutto siamo di fronte a un galantuomo, no? A un uomo di altri tempi, una persona che fa del rispetto dei valori, della professionalità, le sue ragioni di vita, e questo portano Claudio Ranieri anche a fronte, come avete detto giustamente voi, di magari riflessioni un po' più approfondite fatte nella fase di accettazione della proposta della Sampdoria, portano Claudio ad avere sempre un grande rispetto di tutto quello che fa. Lui ama la sua professione, si dedica, lo ascoltavo con attenzione nell'ultima conferenza stampa dopo la vittoria di Bergamo. Ha la grande capacità di rendere tutto semplice. Sì. Rendere tutto semplice, in realtà io credo che sia uno degli allenatori più aggiornati, più evoluti, con la saggezza degli uomini della sua età. Quindi credo che questo mix abbia portato tutto l'ambiente Samp a trovare equilibrio, continuità e soprattutto la competitività che il mondo Samp merita.
E io credo che anche grazie alla figura di Claudio Ranieri, penso Candreva, penso magari allo stesso Keita, cioè si siano trovati di fronte anche una certezza, una garanzia, no? Vado a Genova e so che ho questo allenatore, e si possono entrambi rilanciare, anche se secondo me Candreva ha sempre fatto molto bene all'Inter. Mi incuriosisce molto Keita, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, e quindi ti chiedo, Pasquale, secondo te cosa potrà fare in blu cerchiato Keita?
Io credo che Keita e Candreva, per motivi diversi, avessero bisogno di nuovi stimoli, di nuove sfide, e non certo perché il loro valore fosse stato messo in discussione, ma casomai erano state le vicende tecniche dei rispettivi club ad averne un po', non dico spento, ma magari affievolito l'entusiasmo. Quindi potranno fare tutte e due sicuramente bene, e così come in certi club dei calciatori sono portati ad accettare per la presenza di giocatori carismatici, banalmente mi viene da dire, per carità, alla Juventus ci si va sempre tutti volentieri, però da quando c'è Ronaldo immagino che sia un motivo in più,
certo,
per accettarla.
Uno stimolo.
Io credo che con tutto il rispetto per tutti i giocatori della Sampdoria, credo che essere allenati da Claudio Ranieri alla Sampdoria, in questa Sampdoria, abbia avuto un peso specifico importante.
Sì.
Per tornare alla domanda, io credo che Keita Baldé possa tornare a livelli altissimi, ai livelli che lo hanno portato dalla Lazio all'Inter. semplicemente perché è un ragazzo che ama la sua professione, è molto serio, anche nei momenti in cui l'anno scorso nel Monaco giocava quasi sistematicamente, soprattutto nella prima parte di stagione con l'allenatore Jardim, giocava partendo dalla panchina. La sua partecipazione sia nel momento che entrava in campo chiamato in causa, ma anche quando la squadra, ricordo delle esultanze con Keita che faceva 40-50 metri di scatto dalla panchina per andare ad abbracciare i suoi compagni, e questo secondo me è garanzia di efficacia, nel senso che nel momento in cui lui ritroverà, inevitabilmente deve ritrovarla, una buona condizione atletica, credo che dal punto di vista tecnico possa essere un giocatore che alla Sampdoria sposta equilibri.
Ecco, non ha spostato gli equilibri in sede di mercato, ma soprattutto non si è spostato lui, e parlo di Conley, che è un ragazzo che appunto con Ranieri ha trovato, in particolar modo nella scorsa stagione, direi una grande continuità, che forse era l'aspetto, Pasquale, su cui c'era bisogno, insomma, di quel click, no? Di quello scatto in avanti, perché si sono sempre apprezzate anche nel suo primo anno in Italia le sue doti fisiche, le sue letture anche negli anticipi, è un difensore comunque possente, anche bravo negli inserimenti, non a caso ha già segnato un gol in questa stagione, però forse era proprio nella continuità all'interno dell'intera partita, no? Su cui c'era bisogno di fare un upgrade.
Sì, assolutamente, credo che il passaggio dal campionato belga al campionato italiano sia stato un po' il coronamento di quello che lui aveva fatto negli anni scorsi, e quando ha avuto la possibilità di andare a misurarsi, o comunque di andare a tentare di mostrare il suo valore in un campionato più competitivo, non credo che non si sia fatto scappare l'occasione. E, avete detto bene voi, aveva dei margini di miglioramento da colmare. Credo che abbia fatto passi da gigante, lui era già arrivato con ottime credenziali qui in Italia, perché comunque in Belgio aveva dimostrato di essere uno dei difensori centrali più affidabili dal punto di vista fisico ma anche tecnico e tattico, ma sappiamo benissimo che storicamente dal punto di vista tattico il campionato italiano e gli allenatori italiani riescono veramente ad incidere in maniera determinante sulla crescita individuale, e secondo me nel caso dei difensori anche sulla crescita della tattica di reparto. Conley secondo me non si è mosso in questa sessione di mercato, perché alle volte può capitare, ma dal punto di vista del valore, e ancora mi ripeto, ma mi ripeterò fino allo sfinimento con tutto il rispetto per la Sampdoria, credo che Conley possa ambire a club di un livello un attimino superiore.
Certo, perché comunque lo sta dimostrando di avere questo valore. Senti Pasquale, io in questi anni mi sono molto interrogato, no, su João Mario, perché questo giocatore secondo me forse ha pagato anche il fatto, no, che è costato tanti soldi, e quando magari vieni pagato 45 milioni di euro è un'etichetta che ti porti dietro. Quanto c'è secondo te di responsabilità magari di João Mario, e quanto forse magari non ha trovato anche l'ambiente giusto? Ora ho visto che lui ha detto sono felice di essere tornato allo Sporting, cioè è ritornato da dove tutto è cominciato. Può essere questo il momento, diciamo, decisivo anche per la sua carriera, cioè di ritornare a quello che era?
Sicuramente è molto indicativo che lui abbia dichiarato questo al suo arrivo allo Sporting, perché a parte un ritorno alle origini sia come club che come paese, credo che lui fosse proprio alla ricerca di questo, alla ricerca di una felicità, di una gratificazione personale, che purtroppo il suo percorso, che sembrava dover essere solo di prestigio e di trionfo, invece gli aveva un po' tolto, perché credo che essere arrivato molto giovane all'Inter, probabilmente anche appesantito, non voglio dire schiacciato, ma sicuramente appesantito da dei numeri molto molto ingombranti, probabilmente hanno dimostrato, e non credo che ci debba essere nessun tipo di timore ad ammetterlo, qualche limite dal punto di vista caratteriale. Io ho avuto la fortuna non di conoscerlo personalmente, ma di partecipare negli ultimi giorni prima del trasferimento allo Sporting, di partecipare a qualche conference call con Federico e con João, e non vorrei utilizzare un banalissimo gioco di parole, ma mi è sembrato un ragazzo molto sensibile. E mi è sembrato un ragazzo che veramente in cima alla lista delle priorità avesse messo la sua serenità, il suo entusiasmo personale e anche familiare. Quindi credo che la scelta di andare allo Sporting Lisbona sia da leggere proprio in quest'ottica qui, e sono certo, adesso ovviamente deve ritrovare un po' di continuità nelle prime due partite e subentrato a partita in corso, e credo che nel momento in cui anche lui, un po' come il discorso di Keita, anche perché quest'anno il mercato è stato un po' anomalo l'estate scorsa con la pausa, la sosta, il lockdown, quindi alcuni giocatori che non hanno giocato in maniera continuativa adesso dovranno, quelli che incominciano a farlo avranno bisogno di un po' di tempo per ritrovare la condizione, ma credo che il talento di João Mario non si possa e non si debba mettere in discussione, quindi ottima intuizione da parte dei direttori dello Sporting per riportarlo a casa.
Ecco, Pasquale, spostandoci su chi giovane, giovanissimo lo è ancora e tuttora, e parlo di Malang Sar, ma ha alle spalle un'esperienza che obiettivamente già di per sé, anche per un alieno che arriva adesso sulla terra, ci fa capire che è un ragazzo che non ha giocato in Italia, con tutto il rispetto per il campionato italiano, ma se sei un classe 99 e hai già più di 100 partite ufficiali in prima squadra in un campionato top, molto probabilmente o sei in Germania o, come in questo caso, sei stato svezzato dalla Ligue 1 e dal Nizza, che in questo va detto è uno dei top club a livello francese e non solo. Innanzitutto vorrei chiederti anche cosa c'è non solo alle spalle dell'investimento fatto dal Chelsea per prenderlo dopo la sua scadenza del contratto con il Nizza, ma anche cosa c'è nella scelta di mandarlo evidentemente, insomma, a giocare, a accumulare minuti in un club comunque che fa la Champions come il Porto.
Sì, beh, questo la dice lunga sulla prima parte della risposta che sto per darvi, nel senso che il Nizza è stato probabilmente il più lungimirante, il più convinto nell'intravedere quelli che possono essere i potenziali sviluppi di Malang, perché è vero tutto quello che avete detto voi, credo ci siano pochissimi esempi di giocatori così giovani che hanno già inanellato un numero così alto di presenze nel campionato di prima divisione del proprio paese, e credo che ne abbia 118-120 in Liga nel Nizza. Ma è altrettanto vero che è un ragazzo di 21 anni, è un ragazzo che dal punto di vista prettamente difensivo ha dei margini di miglioramento, però dalla sua a quello che io considero il patrimonio più importante a livello individuale, la testa. Quando si parla con Malang Sar si ha la sensazione di parlare come un 28enne maturo e ci si dimentica che si ha invece a che fare con un ragazzo di 21 anni che per la prima volta va via da casa sua, perché è un ragazzo nato e cresciuto a Nizza, che ha sempre solo giocato con il Nizza, una classica bandiera di quel club, per delle circostanze nelle quali noi non entriamo perché non lo gestivamo noi, è arrivato alla scadenza del contratto, e quindi il fatto che il Chelsea si sia mosso con anticipo sulle altre società interessate la dice lunga su quanto anche a Londra stiano dando molta molta attenzione alla costruzione di un progetto a medio e lungo termine. Fin dall'inizio gli accordi, nel momento in cui si perfezionava la negoziazione con il Chelsea, fin dall'inizio gli accordi prevedevano che il primo anno Malang dovesse andare a giocare, ad accumulare minuti, perché comunque Lampard era stato chiaro rispetto al fatto che non sarebbe partito in cima alla lista dei giocatori titolari o presunti titolari, e il fatto che un altro club molto molto prestigioso e che gioca la Champions, e aggiungo che in due partite ha messo insieme 4 punti nel girone di Champions, abbia preso in prestito Malang, la dice lunga sul valore assoluto del calciatore. Probabilmente, quasi sicuramente, la destinazione finale è quella che tutti ci auspichiamo, sarà Londra, sarà Stamford Bridge, e sarà, speriamo tutti noi, una consacrazione di un talento di livello assoluto.
Pasquale, nel salutarti, la situazione internazionale dal punto di vista economico, al di là dell'emergenza coronavirus, è sempre più pesante e probabilmente lo sarà anche nei prossimi mesi, per cui gennaio sarà un mercato fatto ancora più di scambi, immagino, no? Non ci saranno spostamenti economici, anche perché se guardiamo i grandi club, parlavamo prima del Real Madrid che non ha fatto un acquisto, e Barcellona la situazione economica è quella che è, prendendo solamente le due big del calcio spagnolo, ma potrei portare altri esempi. Sarà molto ridimensionato il prossimo mercato invernale?
Beh, non è che ci fossimo fatti delle grandi illusioni, ma sinceramente arrivare al 28 di ottobre addirittura con la minaccia di un ulteriore peggioramento, sinceramente, ecco, forse non ce lo si aspettava. Io vi dico solo che domani sera a quest'ora dovrei essere in Francia, invece sono qui a casa mia che aspetto le 20 per ascoltare il discorso del presidente Macron, che a quanto pare chiuderà tutto, e quindi io dovrò riparare i miei programmi di lavoro, e così temo, stando a quello che si legge in giro per l'Europa, per il mondo, credo che da qui ai prossimi mesi ci dovrà essere ancora un grande spirito di sacrificio da parte di tutti, grande spirito di adattamento, e di conseguenza tutti i mercati, tutte le economie, non solo quella che riguarda il mio lavoro, ne risentiranno. È il momento di stringere i denti, è il momento di avere la lucidità di mettere davanti a tutto l'importanza e il valore della salute e delle vite umane. Dopodiché grandissimo rispetto per chi è esasperato da questa situazione, ma come avevo detto qualche mese fa, quando mi avevate invitato già un'altra volta a fare due chiacchiere con voi, non invidio le persone che occupano posizioni di potere, assolutamente, sì. Perché credo sia una situazione drammatica, e a questo punto drammaticamente lunga, perché oramai è quasi un anno che siamo in ballo con questi discorsi.
Parole sante, Pasquabile, grazie di cuore, buon lavoro,
grazie. Ciao, e a risentirci.
Grazie a voi.
Ciao Pasquale.